State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Un fine settimana, quello nel Victoria, molto difficile per quanto riguarda la situazione del maltempo, con vera e propria alluvione anche in zone relativamente nel centro di Melbourne. E noi ne parliamo con il nostro prossimo ospite, Alex Parise, che ha avuto la sfortuna di dover abbandonare la propria casa, il proprio appartamento, proprio per via delle acque. Alex, ben ritrovato su Radio SBS.
Grazie Carlo e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Raccontaci innanzitutto dov'è la zona in cui vivi e perché è stata particolarmente colpita dal maltempo degli scorsi giorni.
Allora, io abito ormai da 8 anni nel sobborgo che si chiama Maribyrnong, che è tra Footscray e Moonee Ponds, a ridosso del fiume Maribyrnong, appunto, che in quel punto crea un'ansa. Il sobborgo si trova a un livello leggermente più basso rispetto alle zone circostanti, per cui è storicamente una zona, una piana alluvionale essenzialmente.
Tanto per intenderci, è vicino a Flemington, dove si corre la Melbourne's Cup, e a pochi chilometri di distanza dal centro, quindi non siete assolutamente in zone del Country Victoria.
Assolutamente no, è considerata prima cintura, direi.
Raccontaci allora che cosa è successo nel fine settimana. Pioggia, e in realtà i problemi sono iniziati quando la pioggia in realtà era già finita.
Esattamente, nel senso che c'è stata un'associazione di eventi tra cui le piogge pesanti nei giorni scorsi, più le piogge persistenti a nord che hanno a loro volta saturato i terreni, per cui quando il fiume ha iniziato a ingrossarsi per via appunto delle piogge che stavano avvenendo a nord, non c'era nessun altro posto per le acque che permettessero alle acque di defluire. Per cui a partire dalle 10 della sera precedente il fiume era iniziato a ingrossarsi e noi sapevamo già che ci sarebbe stato un potenziale per una esondazione.
Ecco, che tipo di allerte avete ricevuto?
In generale notifiche che si sentivano sui telegiornali, e un paio di giorni prima avevamo tutti quanti ricevuto nella posta una sorta di busta contenente informazioni utili in caso di allagamento.
Questo si è proprio verificato. Quando hai visto che la situazione stava peggiorando e poi quando in realtà si è accorto che non potevi più entrare in casa?
Sono andato a dormire verso mezzanotte, la sera tra giovedì e venerdì, e alle 4:30 di venerdì mattina, 4:30 del mattino, ho ricevuto un messaggio SMS che diceva senza mezzi termini evacuare. Nel mezzo della notte. Associato a questo c'erano una serie di strade all'interno del sobborgo di Maribyrnong che dicevano che bisognava evacuare subito. Non c'era la mia strada in quell'elenco, per cui mi sentivo ancora relativamente sicuro, al punto che sono andato in avanscoperta per vedere quale fosse la situazione, ed effettivamente il fiume...
Questo fiume alle 4 del mattino?
Corretto, sì. E il fiume a quel punto lì era già grosso, aveva già tracimato gli argini, però sono rientrato a casa conscio del fatto che se ci fosse stato un pericolo immediato per la mia strada e per la mia casa mi sarebbe arrivato un messaggio specifico, cosa che prontamente è arrivata circa mezz'ora dopo, una serie di 3 messaggi, uno dietro l'altro, a quel punto dicendo senza mezzi termini, recatevi a piedi al community center di Maribyrnong.
A piedi, quindi sostanzialmente non era possibile a quel punto prendere la macchina e andarsene da qualche amico, per esempio?
Allora, era assolutamente possibile, nel senso che a quel punto io ho visto un sacco di persone che stavano prendendo la macchina, quantomeno per spostarla verso zone più alte. Io onestamente non me la sono sentita perché avevo paura che si creasse un ingorgo di macchine e che quindi ci fossero un sacco di macchine ferme in mezzo alla strada mentre l'acqua arrivava, per cui ho preferito, ahimè, lasciare la macchina dove era e preparare un piccolo bagaglio da portarmi appresso e andare al centro comunitario.
Hai detto ahimè perché la macchina poi l'hai persa?
Esattamente, il centro comunitario è a 10-15 minuti a piedi.
Raccontaci allora qual è stato il tuo passo successivo. Siamo più o meno verso le 5 del mattino, sei andato.
5 e mezza del
Ecco.
mattino sono andato al centro comunitario e non appena sono entrato, onestamente c'era già un sacco di gente pronta ad aiutarci. Questa è una cosa che vorrei sottolineare: il livello di servizio e di aiuto e di solidarietà che c'è stato è stato fantastico. Non appena sono entrato nella sala del centro comunitario, c'era già l'esercito della salvezza, c'erano i servizi d'emergenza, c'era la polizia, c'erano dei rappresentanti del comune. Fantastico, onestamente.
Alex, tutto questo sotto la pioggia o aveva
No,
smesso?
no, 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 non c'è
Non
stata
c'è stata proprio
una
una
goccia di
goccia.
pioggia fino al pomeriggio del giorno successivo.
Quanto sei rimasto nel centro che è stato allestito proprio per accogliere la gente come te che ha dovuto scappare e lasciare la casa di fretta e furia?
Essenzialmente tutto il giorno, nel senso immagina che il centro l'avranno aperto verso le 5 del mattino e io sono stato uno degli ultimi a uscire verso le 6 e mezza della sera. Perché a quel punto lì la maggior parte delle persone che aveva potuto trovare domicilio per la notte era già uscita. Per chi rimaneva hanno poi offerto un albergo a Essendon.
Però in tutto questo non hai mai avuto la sensazione di essere in pericolo?
Non personalmente, assolutamente no. Anzi, il centro co comunitario è parecchio più in alto, è molto vicino a High Point. E nell'arco della giornata io mi sono sentito tranquillissimo a uscire 3 o 4 volte e andare e cercare di avvicinarmi a casa per vedere come fosse la situazione.
Ecco, com'era la situazione allora nelle ore dopo l'allarme?
Allora, sono andato la prima volta alle 10 del mattino e l'acqua stava ancora salendo, era ancora in fase di crescita. E già lì non riuscivo, non sarei più riuscito ad arrivare a casa. Sono ritornato un'altra volta all'una e l'acqua aveva raggiunto il suo picco e non riuscivo neanche ad arrivare alla mia strada. E poi sono andato un'altra volta tra le 3 e le 4 e l'acqua stava appena appena iniziando a defluire.
In tutto questo sei stato relativamente fortunato perché il tuo appartamento non è a pieno terra, quindi non hai avuto
Corretto,
troppi danni. Raccontaci.
mi sento assolutamente fortunato nella disgrazia perché vivendo al primo piano la casa è stata risparmiata. Nella mia strada e nel mio blocco di appartamenti l'acqua è arrivata a circa un metro abbondante di altezza, per cui i 4 appartamenti del pian terreno sono stati completamente inondati
Hanno perso tutto i tuoi vicini?
e
Quali
i miei vicini di casa hanno essenzialmente perso tutto.
sono stati per te i danni? Quindi ci accennavi alla macchina che ha avuto poca fortuna?
Sì, i danni per me sono i danni economici, sono stati essenzialmente la macchina e la moto che era parcheggiata dietro casa.
Hai parlato con i vicini? Come hanno vissuto questa disavventura?
Con diversi gradi di filosofia, diciamo, c'era la mia vicina di casa immediata, la ragazza che abita sotto casa mia, che era disperata perché non aveva nulla di assicurato. Lei viveva lì con il figlio che attualmente non era in quella casa, era lei da sola. Però lei ha perso tutto, ha dovuto necessariamente andare a vivere con i suoi. Altri che invece erano lì da più tempo avevano già fatto l'esperienza nei decenni passati di alluvioni, per cui loro l'hanno presa con molta più filosofia e sapevano già come reagire, erano già abituati a questo tipo di cose.
Perché ricordiamo quella zona lì dove tu vivi, è proprio una zona con una depressione per cui è prona ad alluvioni, in questo momento con tutto il suolo che è saturo, è ancora più facile e molto complesso per il
Esattamente.
terreno assorbire le acque in eccesso. Tu ci hai detto che hai praticamente passato la giornata nel centro che è stato allestito per dare aiuto a chi è rimasto coinvolto in questa alluvione. Che cosa hai trovato poi quando sei ritornato a casa? Soprattutto quando sei ritornato a casa?
Allora, dopo la giornata passata al centro, dove ci hanno dato da mangiare, dato da bere, sono andati ad acquistare dei beni di prima necessità che hanno distribuito a chi era lì. Siamo poi stati invitati ad andare all'albergo dove ho passato la notte e poi il giorno dopo, intorno alle 10, l'emergenza è stata ritirata e tutti quanti siamo potuti rientrare a casa. Sono rientrato e innanzitutto ho visto che casa era sana, per cui mi sono tranquillizzato in quel caso lì. Ho notato che la macchina e la moto sono invece probabilmente da buttare, ma quello che ho visto era questo fondo di fanghiglia grigia che copriva tutto. Che dava un'impressione molto diversa alla geografia locale. È chiaro che tutto quanto era riconoscibile, ma era diverso, ha dato un senso di straniamento non indifferente.
A pochi giorni di distanza, appunto, dall'accaduto, che effetto fa adesso il posto in cui sei, in cui vivi?
Adesso è molto meglio, è molto migliorato, nel senso che anche lì il comune ha attivato tutte le proprie risorse per ripulire le strade. Ciò che è ancora interessante e tragico in parte è il fatto che ai bordi delle strade è pieno dei mobili e delle vite essenzialmente di chi abitava il pian terreno, per cui non c'è nulla che sia sopravvissuto in quei casi lì.
Alex Parise, grazie per averci raccontato la tua storia. Pizza!
È stato un piacere. Grazie a te Carlo e grazie a tutti gli ascoltatori.
Lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.